Buongiorno, buongiorno a tutti voi, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Missione Francescana. Questa mattina, questo nostro tempo radiofonico, oggi desideriamo dedicarlo alla memoria. Ebbene sì, facciamo memoria di un grande amico, del compagno di una vita e dell'ospite, di un ospite di RMF, di Radio Missione Francescana, ma soprattutto di un professionista d'eccezione. Vogliamo parlare e ricordare Quirino Quisi, medico psichiatra, o per meglio dire il medico dell'anima, così come lo definisce la moglie, la dottoressa Rossella Semplici, che è qui con noi. Rossella, tu mi perdonerai se dovrò farti anche delle domande che, a poco più di un anno dalla scomparsa di Quirino, possono ancora far molto male, ma queste non vogliono essere chiacchiere le nostre, ma proprio ricordare quest'uomo che effettivamente, io che l'ho conosciuto anche piuttosto bene, direi, no, ne posso parlare con grande sincerità e chiarezza. Allora, vediamo un po', Rossella, di presentare il dottor Quirino Quisi, cioè dove nasce, come arriva alla psichiatria, pur contenendo i tempi, che tu conosci bene quali sono i nostri tempi radiofonici, vero?
Buongiorno a tutti e intanto grazie per questo ricordo. Allora, Quirino nasce a Marnato, un piccolo paese della provincia di Varese, nel 50. Muore poi a Varese nel 2018, l'8 giugno, che era la ricorrenza del Sacro Cuore di Gesù. Dico questo perché le date sono sempre abbastanza significative. Ha sempre vissuto nel suo paese, però, come poi vedremo, è stato veramente un figlio del mondo, perché ha girato moltissimo, soprattutto come volontario. Fa il liceo classico e si iscrive a medicina, poi un po' attirato dalla fragilità, dalle problematiche, sceglie la specializzazione in psichiatria. Anche fa nel 1978 anche il percorso di medicina dello sport, perché lui durante la sua giovinezza allenava i ragazzi dell'oratorio a basket. Credeva moltissimo nella capacità dello sport, non solo di creare capacità di aggregazione, ma anche di aiutare qualcuno che era un po' in difficoltà a tirarsi fuori, certo, da certe situazioni. E quindi vediamo che ha questo sguardo, e comunque per anni lui è stato medico delle ragazze che giocano a basket di Serie A, di squadra di Serie A. Quindi ha avuto
ad alto livello.
Ad alto livello, esatto.
E sono state sicuramente fortunate queste ragazze, perché non avevano solo un allenatore, ma avevano qualcuno che riusciva a capirle al di là delle apparenze.
Assolutamente sì. Comincia la sua attività come assistente di neuropsichiatria a Varese e finisce nel 2008, va in pensione come primario dell'azienda ospedaliera di Busto Arsizio Varese. Dopo questa parte nell'attività pubblica, dal 2009 al 2015 svolge la libera professione e ricopre anche incarichi didattici, quindi la Luca Castellanza con Universitalia, Campus di Novedrate, Pavia, Varese, e si è sempre poi occupato anche dell'aggiornamento del personale sociosanitario. Quello che lui amava, come dire, donare erano i racconti legati alla sua esperienza di volontario. Lui, sempre vicino al mondo della Chiesa, è stato volontario missionario in Asia, in Africa e soprattutto in America Latina. Tant'è che per un certo periodo, e quindi parliamo del intorno agli anni 96 fino più o meno al 98, anche prima, adesso di preciso, come dire, non riesco a collocarlo. Lui ha fatto una grossa esperienza in Brasile, in accordo con, prima si chiamavano le ASL di Tradate, l'Università del Maranhão in Brasile, per fondare una comunità che si occupasse proprio delle persone affette da problemi psichiatrici, ed era finanziato dall'Italia. Lui poteva andare come se fosse medico in missione, quindi era riconosciuto e non erano ferie.
Certo,
ecco.
Sì.
E quindi quello è stato davvero una grande esperienza, perché c'è stato l'incontro della psichiatria nostra tradizionale con i farmaci in particolare, e tutto l'approccio invece.
Parliamo degli anni, fine anni 90,
sì,
dove la psichiatria era qualcosa di diverso da quello che è oggi.
Assolutamente sì.
E se ben ricordo anche, la psichiatria, non so attualmente, ma a quei tempi la psichiatria dell'America Latina, ma soprattutto del Brasile, era molto avanzata rispetto alla nostra. Tu completi adesso con quello che stavi dicendo.
Allora, loro avevano un approccio, da quello che poi mi ha raccontato Quirino, prevalentemente di tipo comunitario, quindi era molto, davano molta attenzione alle riunioni di gruppo, erano molto attenti anche alla fitoterapia. Diciamo che la parte farmacologica tradizionale era ancora vista in qualche modo con un po' di sospetto, tra virgolette. La capacità sia di Quirino ma anche delle persone del luogo è stata quella di mettere insieme queste due situazioni, e quindi dando davvero degli ottimi frutti.
Allora, vogliamo, tanto che siamo sul tema America Latina, no? Vogliamo anche vedere quali sono state, sempre riducendo i termini, no? Queste esperienze che alle volte, leggendo il libro che tu hai fatto pubblicare per Bonomi Editore, quali sono state queste esperienze che vanno quasi oltre il limite umano, perché lui veramente si era votato per instaurare una collaborazione seria, fattiva, perché credeva in un certo tipo di terapia che poi nel corso degli anni abbiamo acquisito anche in Occidente e si riscontra che è la terapia migliore. Quindi vorrei dire che la vita professionale del dottor Quisi, nonché tuo marito, è un po' anche avventurosa.
Assolutamente sì. Lui sceglie, ad esempio, di fondare questo centro, noi chiameremo di igiene mentale, insomma, questo centro per la salute mentale, dentro una favela. Lui vive e non solo lavora, ma dentro la favela. Mi raccontava che ovviamente nella favela c'erano un po' di delinquenti, e
c'è
lui,
di tutto nella favela,
esatto, e lui per
dai santi ai delinquenti,
esatto, e lui per poter stare tranquillo aveva le persone che lo monitoravano, quindi entrava, usciva, insomma gli facevano un po', tra virgolette, da guardia del corpo. Dopodiché facevano queste riunioni, mi diceva, in spiaggia, quindi terapia di gruppo attorno al fuoco in spiaggia, e in quella situazione davvero le persone hanno cominciato a stare meglio.
Ecco, appunto, qui nel ricordo di Quirino che tu scrivi, dice che riusciva ad amalgamare teoria e pratica della psichiatria occidentale con quella della cultura locale, armonizzando terapie farmacologiche con sedute di gruppi in spiaggia, spesso intorno al fuoco, con colleghi brasiliani e persino sciamani. E qui verrebbe già da anticipare un'altra domanda: perché tu scrivi che aveva lo sguardo oltre la siepe? Perché non
perché lui
includeva tutte le esperienze.
Sì, lui non aveva pregiudizi. Lui è riuscito a fare, la chiamava questa mistura, perché non giudicava quello che vedeva, non pensava che fosse la loro una psichiatria di serie B e noi dell'Occidente una psichiatria di serie A. Si è messo sullo stesso piano. Lui mi diceva che proprio accanto agli sciamani ha imparato, per poter entrare in rapporto con queste persone, a togliere gli spiriti. Altrimenti non si instaurava questo rapporto. Noi dobbiamo, quando entriamo in contatto con un'altra cultura, dobbiamo toglierci quello che noi pensiamo, dobbiamo veramente avvicinarci. Dentro il libro, tra l'altro, in uno dei racconti, c'è anche l'esperienza di un bambino che aveva avuto delle crisi epilettiche perché era stato tolto il farmaco. Quindi non è entrato in comunità e si è messo ad urlare cosa avete fatto, non capite niente, ma ha cercato di reintrodurre, attraverso l'accettazione di quelle che poi erano le loro indicazioni, che erano di tipo fitoterapico, di unire l'uno all'altro, di entrare nella loro mentalità.
E questo non dovrebbe riguardare solo uno psichiatra, ma dovrebbe riguardarci tutti, no? Noi sappiamo più o meno, lo sappiamo tutti, dai racconti anche che ci vengono fatti dai vari missionari, e che in Africa, ad esempio, succede altrettanto, cioè l'africano va dal medico, ma poi deve andare anche dal suo sciamano.
Certo.
Quindi non dobbiamo ridere su queste cose, sono culture.
Esatto. E soprattutto,
e se noi è vero che presumiamo di avere una cultura superiore, siamo quelli che dovremmo tentare di capire.
Assolutamente, ma poi questa unione tra corpo, psiche e spirito, quindi spiritualità, corporeità e parte psicologica, vanno di pari passo. Se noi escludiamo l'uno o l'altro, l'obiettivo di fare star meglio le persone, quando è possibile guarirle, perché non sempre noi possiamo arrivare alla guarigione, certo, è fondamentale. Quindi lo sciamano dentro una situazione di spiritualità è indispensabile.
Indubbiamente. Indubbiamente, perché non possiamo pretendere che secoli di culture diverse possiamo cancellarle noi con la nostra pseudosapienza.
Infatti, sono d'accordo.
Ci concediamo una breve pausa, restate con noi perché ci inoltreremo ancora più addentro a questa vita così particolare di un professionista altrettanto particolare, con i ricordi della moglie Rossella Semplici.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. Try to explain, when I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
It's not time to make a change. Just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
Ed eccoci nuovamente insieme. Ringraziamo Enrico per la scelta di questo brano musicale, di questa canzone che ci fa venire in mente che il dottor Quirino Quisi era un amante della musica, vero Rossella?
Sì, era un amante della musica, io lo chiamavo rocchettaro perché non solo amava quel tipo di musica ma suonava anche la batteria, per cui da giovane studente e poi da giovane medico faceva parte di band e andava in giro a suonare.
È stato un antesignano di una nuova epoca che speriamo vada avanti così, almeno in questo settore, cioè qualcuno che si spoglia di quest'abito che è solo di facciata per entrare nella realtà della vita. E la musica non fa male, tutt'altro. Ma veniamo a noi. Sempre leggendo questo libro dei racconti del dottor Quirino Quisi, a pagina 23, poi diremo se qualcuno ha interesse a leggere questo libro come si potrà acquistare. Ecco, vado a leggere. Sempre a proposito dei suoi pazienti della fragilità, ricordo la storia di persone fragili, colpite dalla malattia psichica e dalla disabilità, relegati nella solitudine da familiari ingrati che decidevano della vita dei congiunti a proprio piacimento senza porsi domande e perseguendo solamente il tornaconto economico. Ho presente il loro sguardo, scrive Quirino. Era incredulo, perché traditi da chi pensavano li amasse. Conosco la loro rabbia non gridata perché la malattia li tacita. Custodisco nel cuore la gracilità che li rendeva innocui. Come psichiatra ho cercato di proteggerne la dignità con tutto me stesso. La diversità come ricchezza è sostenuta da Francesco, il Papa dell'essere umano, il testimone autorevole della fede. Queste parole che lui ha scritto, indipendentemente anche dai vostri rapporti, cioè scritte così per se stesso, perché aveva bisogno di tirar fuori anche per lui stesso un disagio che viveva quando non riusciva ad ottenere i diritti di queste persone fragili. Se avessimo più medici così, scusatemi, è mai scappata. Prego, Rossella.
Sì, per lui la tutela della dignità umana era un imperativo morale categorico. Lui davvero non guardava in faccia a nessuno. Quando faceva le CTU per il tribunale...
Cosa
quindi,
sono le CTU?
Sono delle perizie che vengono fatte per capire se una persona è capace di intendere di volere, se può condurre una vita, se bisogna mettergli un amministratore di sostegno, se bisogna interdirlo, se. Bene, lui era affiancato ovviamente anche dagli avvocati, perché nei tribunali ci sono anche gli avvocati.
Certo.
Chi lo ha avuto al suo fianco per difendere e tutelare le persone più fragili non può che parlarne sempre bene. A lui non interessava assolutamente niente, lui gridava la verità, che poi è una verità di un medico, per cui non scendeva a compromessi, quando esponeva a muso duro diceva le cose, perché Quirino non era diplomatico, quello che doveva dire lo diceva anche davanti al giudice. Tante volte però noi sappiamo che purtroppo non sempre chi è fragile, chi ha bisogno, viene tutelato nel modo giusto. Alle volte eccessivamente, quindi vengono tolti i diritti. Per lui era fondamentale che anche la persona con problemi psichici potesse esprimere i suoi desiderata, le sue volontà. Poi certo bisogna indirizzarlo, ma non possiamo togliere completamente tutto. Faccio l'esempio concreto: lui è stato uno dei primi che ha chiesto che i suoi pazienti potessero fare delle vacanze, che potessero andare a Lourdes, cioè cose che adesso uno dice sì,
accompagnandoli sempre.
E se andiamo a vedere nelle strutture dove lui è stato medico e primario, ad oggi mi dicono che a Lourdes non si portano quasi più, perché creano certamente problemi, sono pazienti complessi. Però lui aveva anche il carisma tale per cui poteva portarseli. E posso fare tranquillamente il nome di Don Peppino, che è l'attuale cappellano dell'ospedale di Busto. Durante le esequie mi ricordo che disse: al ritorno questi pazienti sono venuti da me e mi dicevano: Don Peppino, come siamo stati contenti di poter andare anche noi a Lourdes, perché noi siamo credenti come gli altri.
Cerco di non fare commenti, mi è molto difficile. Questo significa che queste persone, più delle altre, più di quelle che noi definiamo normali, necessitano, hanno veramente un grande bisogno di affettività, di rapporti affettivi. E forse dovremmo imparare tutti a non scandalizzarci, a non irritarci, perché non è, se sono quelli che sono, non è per colpa loro.
Certo. E poi lui cercava sempre la strada per entrare in contatto con queste persone. Come a qualsiasi altro paziente, non puoi dare solo esclusivamente le medicine.
No, anzi, forse la psichiatria, se sbaglio tu mi correggi, forse la psichiatria di oggi tende a diminuire con i farmaci quando è possibile, ma a far entrare, o almeno il tentativo di far entrare, più rapporti, cioè più inserimento, non l'isolamento.
No.
Abbiamo avuto un grandissimo medico, tutti lo ricordiamo, e quando lo ricordiamo lo veneriamo addirittura, il dottor Basaglia. Ma dei suoi insegnamenti che cosa ne abbiamo fatto? Poco, troppo poco.
È difficile, perché ci vogliono strutture, ci vogliono persone che ci credono fino in fondo, perché in fondo Quirino è stato nel pubblico fino al 2008, quindi non è che parliamo di 20 anni fa. Lui ha cominciato comunque con gli ospedali psichiatrici.
Sì, sì, questo è giusto anche ricordarcelo. Non voglio entrare più di tanto nella vita privata di tuo marito, nonché dottor Quisi, ma il suo andare in pensione ha avuto anche un altro significato, quando si è reso conto che certe battaglie non poteva più condurre. Bene, andiamo avanti, sorvoliamo anche questo argomento. Tu hai già parlato poc'anzi di che cos'è più o meno la fragilità. La fragilità che necessita di tutela. Come si può tutelare, e chi dovrebbe tutelare la persona fragile? Quali sono le entità chiamate in causa per tutelare le persone in stato di fragilità?
Allora, ci sono più opzioni. Credo che ci sia la comunità che deve farsi carico di questi pazienti, nel senso che sì, in acuzie, per carità, c'è il reparto di psichiatria in acuzie, quindi quando una persona sta veramente male. Poi ci sono le comunità, Poi ci sono gli alloggi leggeri, che sono pochissimi, ad esempio. Cioè sono degli appartamenti, spesso due o tre messi insieme, dove possono vivere persone che hanno problemi tali che possono condurre una vita in semi-autonomia, quindi possono fare la spesa, possono cucinare, possono anche essere inseriti in ambito lavorativo. E teniamo conto che però oggi chi ha problemi di tipo psichico viene preso meno rispetto a chi ha delle disabilità fisiche. E con un monitoraggio che va dallo psichiatra una volta ogni tot, che viene definito, allo psicologo, agli infermieri, agli educatori, possono vivere da soli. Poi la famiglia, ma la famiglia deve essere supportata. Avere un paziente familiare psichiatrico è complesso, perché tante volte anche i familiari, per non conoscenza, non riescono a decodificare che certi comportamenti non dipendono dalla cattiva volontà o dal fatto che ce l'ha con te, ma sono il frutto della patologia. E quindi ci vuole anche l'accompagnamento dei familiari per decodificare questo. I familiari non possono essere lasciati da soli.
Oggi e alle volte appaiono fragili o si infragiliscono,
certo,
i familiari.
È perché la solitudine di fronte a problemi così gravi è evidente.
Oppure vedersi un figlio, una figlia rifiutati dal mondo circostante.
Certo. Quindi bollati, perché poi alla fine noi possiamo dire quello che vogliamo, però ancora c'è questo stigma, questa mettere un po' il marchio, per cui
purtroppo
c'è un detto africano che per far crescere un bambino ci vuole un villaggio. Bene, per dare dignità ad una persona con problemi psichici ci vuole una comunità, nel senso proprio di ampliare la famiglia, le strutture, il mondo del lavoro, il mondo dello sport, perché noi, scusa,
sì,
volevo finire, abbiamo
certo.
Le Parolimpiadi, perché ci sono i disabili fisici, ma noi abbiamo anche queste persone.
Certo, insomma, mi verrebbe anche da porre così un accento che il disabile fisico ha bisogno di un grande sostegno psichico.
Certo.
Però quello che non fa rumore a noi non piace, come noi come popolo, noi come cittadini, a noi come persone singole, non ci piace la solitudine, non ci piace il diverso, per questo forse che ci impuntiamo anche su tante altre posizioni. Ma passiamo oltre, io direi di passare oltre, e per arrivare anche a quel lato che il dottor Quisi scopre nei suoi racconti. È un lato molto particolare, perché in questi racconti si coglie quanta attenzione lui poneva al mondo circostante. Io chiedo attenzione anche ai nostri ascoltatori. Al mondo circostante, al piccolo mondo circostante. In un racconto, se ben ricordo, sul treno, lui era lì come tanti altri pendolari, probabilmente, no? Viaggiava come tanti altri, però a lui non sfuggivano dei particolari che sentiva, vedeva e sui quali ragionava e per i quali ha scritto, diciamo, pure non so se un racconto, una novella, no? Quindi porre, questo è un altro insegnamento che ci lascia il dottor Quisi, quello di non dimenticarci di chi ci sta intorno, ma non solo per una critica sterile, ma per un ragionamento, per farci sopra, cioè far girare le famose nostre rotelle. Ci vuoi raccontare, se è possibile, qualche aneddoto?
Sì, lui, quando ad esempio andavamo in vacanza piuttosto che a sentire qualche concerto o vedere qualche mostra, dopo aver visto, sentito, tirava fuori, cioè, ma hai visto? Mi ricordo perfettamente una volta, siamo andati alla Cappella degli Scrovegni a Padova, bellissima, e c'era una giovane coppia con un bambino. Nei racconti questo non c'è, perché così almeno non facciamo troppo l'anteprima, ecco, certo, dei racconti. Allora, Cappella di Scrovegni bellissima, tra l'altro si entra pochi alla volta, ci aiutano a capire, naturalmente lui mi aveva già spiegato tutta la Cappella degli Scrovegni perché lui era così, si preparava. Questo bimbo, che avrà avuto un paio d'anni, urlava e voglio questo, voglio quell'altro, borbottava. A un certo punto, finito tutto, perché mi lasciava anche la tranquillità, esce e dice: ma è possibile che nessuno di chi era detto al museo abbia chiesto ad uno dei genitori di lasciare fuori questo bambino, che non capiva niente, cioè i genitori,
certo, 2 anni, appunto, povera creatura,
bastava che i genitori si dessero il cambio. E così, dice, io non mi sono goduto fino in fondo, certo, questa cosa. Ma perché nessuno dice niente? E allora io, sorridendo come una sornione, dico: potevi dire qualcosa tu? E lui mi disse: se glielo dicevo, penso che ci avrebbero buttato fuori tutte e due. Volevo farti vedere la Cappella degli Scrovegni.
Bene, e su questo sorriso di Rossella Semplici ci concediamo ancora una breve pausa. Cosa ci farà ascoltare, Enrico?
I Beatles.
Perfetto.
Long and winding road that leads to your door. We'll never disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy night that the rain washed away has left a pool of tears crying for
Grazie, grazie ancora ad Enrico per questa scelta, grazie a tutti voi che ci state seguendo, ma ascoltate ancora le parole del dottor Quirino Quisi. Parole semplici, ma di una profondità forse che abbiamo dimenticato possa esistere. Le vacanze di Natale erano appena terminate. Era stato un felice momento per me. Ero riuscito finalmente a riacquistare una certa serenità nel vivere con i miei fratelli, nella località d'origine dei nostri genitori. Avevo ritrovato il gusto di stare vicino al camino, nel bar di Cannamozza, a discutere per ore con il nonno Anselmo sulle sue strategie di caccia al capriolo. Erano storie che avevo ascoltato 30 anni prima, ma ora riuscivo ad assaporarle con un gusto diverso. Ed era in grado, allora, questo nonno Anselmo, di infarcirmele di folletti, di elfi, di giganti, di streghe e di prodigi naturali, da lasciarmi ogni volta con il desiderio rinnovato di riascoltare all'infinito. Talmente mi apparivano diverse e coinvolgenti. Questa umanità che emerge nel leggere questi racconti è una ci resta di insegnamento e resterà, io voglio sperare che resti di insegnamento a tutti noi. Dietro alle volte, alle quelle facciate così, magari anche patinate alcune volte, dei professionisti, no? Che ci sembrano lontani anche dalla nostra vita. Ecco, non sempre c'è il vuoto, alle volte ci sono sentimenti e sofferenze anche, perché qui dice che era ritornato in quel bar a ricordare il nonno Anselmo, quei racconti che l'hanno affascinato da bambino, da giovanissimo. Questo è stato Quirino Quisi. E come cosa dire alla moglie qui presente? Di così, di portarci un pochettino dentro a quel mondo che tu vorresti ricostruire. Perché vorresti ricostruire? Perché vorresti dedicare, io mi permetto di dirlo al microfono, una casa a tuo marito, al dottor Quirino Quisi, una di quelle case che è appena testé menzionato, proprio per le persone fragili. E allora da dove iniziare?
Allora iniziare innanzitutto dalla consapevolezza che Quirino ha scritto questi racconti spesso prendendo dalle vite degli altri e quindi poi rielaborandole, dove c'è comunque una grossa componente di affettività, di sentimento, di passione, di senso. Allora, perché ricordare Quirino? Perché credo davvero che Quirino sia nei ricordi di tantissime persone.
Abbiamo avuto esperienza.
Sì, pazienti e non pazienti. Quindi mi sono accorta che a distanza di un anno lui vive e vibra ancora dentro le vite e dentro le relazioni delle persone. Casa Quirino vuol dire due, tre appartamenti, non lo so, quelli che riuscirò a costituire affinché le persone fragili, come dicevo prima, possano vivere con l'aiuto dei professionisti. Perché? Perché questo era anche il suo sogno, me lo diceva, sai, è la parte oggi che manca di più dentro le strutture della psichiatria. E allora mi sono detta, va bene il libro per ricordarlo, e poi forse una casa a Quirino, cominciando da dove? Cominciando da tutti i proventi del libro, tutti i soldi che vengono, verranno investiti di questo. E proprio l'altro giorno una persona mi diceva, ma tu i soldi li hai? No, io i soldi non ce li ho.
E allora come fai?
Allora come fai? E così mi è venuto fuori, dico, ma scusa, e tutti quelli che hanno fatto delle case in funzione dei figli che sono morti presto, piuttosto che dei mariti, piuttosto, E come avranno fatto? Avranno bussato a mille porte. Io comincerò a bussare a mille porte, alle porte degli imprenditori, certo. a tutte le iniziative possibili e immaginabili che mi verranno in mente. Perché quello era l'obiettivo di Quirino, cioè di rendere, di fare in modo che le persone che possono in qualche modo avere un po' di libertà la vivano fino in fondo. Poi se mi metto nelle mani del Padre Eterno, sono credente, dico, lo prego ogni sera, gli dico, guarda, io ho questo progetto, illuminami affinché io possa realizzarlo. È quello che mi fa vivere il lutto in un modo meno drammatico, perché questo è un modo di vivere ancora assieme a Quirino. E quindi io ci metterò tutto l'impegno possibile e immaginabile per portarlo a termine. Andrò a bussare.
E noi ti seguiremo.
Assolutamente. Intanto possiamo dire che i racconti di Quirino, medico dell'anima, l'editore è Bonomi, quindi Bonomi Editore, si può acquistare attraverso internet direttamente dall'editore. Si può trovare in questa zona anche a Busto Arsizio, perché l'informazione online, che è un settimanale, ha qualche copia nella redazione, perché io glieli ho lasciati, perché Quirino era molto conosciuto. Dico, va bene, se qualcuno bussa alla vostra porta lì
certo.
C'è, e semmai mandate una mail a Radio Missione Francescana, che comunque io sono disposta ad andare dove c'è da andare per portarli.
Questa è la forza dell'amore, si chiama così. E a proposito di forza dell'amore, c'era un grande amore nell'animo, nello spirito del dottor Quisi. Nei suoi racconti spesso menziona Papa Francesco. Era innamorato di Papa Francesco. E quello che scrive, un piccolo paragrafo, molto breve, più che scrivere a Papa Francesco, sembra quasi una preghiera dedicata a Papa Francesco. Ve la leggo. Carissimo Papa, illuminaci con il tuo sguardo spirituale e fai in modo che possiamo noi tutti, giovani e anziani, assieme, superare questo momento d'impasse, dove a mille circostanze, alcune note, altre avvolte ancora nella nebbia. Carissimo, se tu rimarrai accanto a noi, non ci perderemo e troveremo il sentiero per uscire dalla palude. Un medico, un poeta, uno scavezzacollo, almeno in gioventù, no, un rocchettaro, una persona, un essere umano. Questo è stato Quirino Quisi. Grazie a Rossella Semplici.
Grazie.
Spero di non averti fatto troppo male con questo ricordo.
No.
Ecco, ma soprattutto quello che mi auguro, che sì, perché no, che magari attraverso questo microfono possiamo fare una catena di solidarietà per dare corpo alla casa Quirino.
Spero.
Grazie a tutti voi che ci avete seguito e continuate a seguirci. Alla prossima.
Grazie.